Da parte del Centro della Cultura e della FIES, vi saluto, saluto tutti presenti, anche a nome del Presidente del Circolo, il Professore Guarnieri. Saluto innanzitutto la delegazione fumana, la signora Orietta Mariot, Presidente della Comunità Italiana di Fiume e Vicepresidente Mario Simonucci. Benvenuto. Sono stato loro che ci hanno raccomandato, proposto di fare questo incontro per la presentazione di questi scritti nuovi di William King. A proposito, è la seconda volta che ci troviamo insieme per l'organizzazione di una manifestazione. In ottobre l'anno scorso eravamo a Fiume, dove anche il professore Pupo era il relatore per parlare della dimensione storica della migrazione, e oggi ci troviamo qui infatti per parlare di William King. Saluto naturalmente i nostri relatori. Il primo relatore sarà il professore Ghero, Sandro Ghero, che viene da Padova, che è il curatore di questi libri, che ha fatto il grande lavoro di mettere insieme tutti questi articoli, essay, eccetera, eccetera, che sono presenti adesso in due volumi. E il professor Raul Pupo, che ci parlerà anche di questi testi e della, e forse anche della figura di questo scrittore, di questo storico William King. Tante grazie per essere venuti, e do la parola subito al professore Vero e metto a disposizione anche quella roba.
Grazie per l'ospitalità e grazie per la presentazione. Devo aggiungere una nota. Io sono il professore emerito all'Università di Padova e ho insegnato per lunghi decenni materie giuridiche nella facoltà di giurisprudenza, e quindi devo anche giustificare per quali motivi poi mi sono dedicato ad un lavoro che è un lavoro di storico, la raccolta di questi scritti di William King, che sono libri che sono scritti di storia. Sono andato un po' fuori dalla mia provincia, un po' fuori dalle mie competenze, e poi giustificherò questa mia iniziativa. Anzitutto devo dire quando ho conosciuto William King, e per arrivare appunto ai motivi per cui poi ho raccolto i suoi lavori. Personalmente l'ho visto una sola volta, non gli ho neanche parlato. L'ho incontrato ad un convegno a Ravenna qualche anno fa, quando era stata fatta una celebrazione importante per un anniversario della lampada votiva di Dante. E allora erano venute delegazioni anche di istriani, e Kringer, insieme agli altri, aveva fatto una brillante relazione sulla presenza della diplomazia inglese in Istria. Questa relazione di William King non è stata mai pubblicata, non è stata pubblicata negli atti, né poi l'ho potuta raccogliere qui, perché era rimasta nel suo computer, non l'aveva rivista, non l'aveva ancora sistemata per la pubblicazione, e come si sa poi lui ha incontrato a New York quell'assassino che ce lo ha tolto, e aveva il computer con lui, la polizia l'ha sequestrato ed è ancora sotto sequestro, perché il procedimento a causa dell'assassino è ancora in corso, e dunque anche questo strumento per trovare materiale ulteriore rispetto a quello che siamo riusciti a pubblicare e a trovare non c'è, non è a disposizione. Ho conosciuto William King invece per quanto riguarda la sua produzione scientifica in due occasioni, a Trieste subito dopo pochi giorni dopo la sua morte, quando è stata fatta qui una rievocazione da Salvo Albertini, e a Fiume quando siamo venuti qualche mese dopo in un incontro con un gruppetto di padovani. Avevamo chiesto di conoscere i fiumani e gli italiani della comunità italiana di Fiume, eravamo estranei quella volta e poi siamo diventati grandi amici. E lì, in questa seconda occasione, ho sentito parlare dei lavori di William Klinger e la questione mi ha particolarmente interessata. Forse c'è stata anche una spinta emotiva in quel momento, perché c'era anche la sua vedova, la dolce Francesca Klinger, e mi è venuto spontaneo di dire, di parlare con lei, ma perché non raccogliamo tutti questi lavori che sono sparsi, che restino, almeno così li potrai consegnare, li potrai dare ai tuoi figli, che possono capire chi era il loro padre. Lei è stata immediatamente favorevole a questa mia idea, e immediatamente favorevole è stata la qui presente presidentessa della comunità italiana, che mi ha incoraggiato in questa strada, e allora abbiamo cominciato a lavorare. Mi ha aiutato Fulvio Valle per la raccolta soprattutto dei lavori, perché il problema, la questione fondamentale era quella di trovarli. Erano sparsi, sono sparsi questi lavori in tante riviste di grande o media o piccola importanza, che tra l'altro non trovano possibilità di reperimento in Italia, difficilissime da trovare. Sono riviste, la più parte della produzione del centro di Radossi, del centro di Rovigno di Radossi, sono riviste storicamente molto importanti, ma purtroppo io ho visto, ho cercato, ricercato anche nelle nostre università, nelle facoltà di storia, che le dovrebbero recepire, perché molti di questi lavori, di queste riviste sono storicamente di altissimo rilievo, non ci sono. Mi ha aiutato Radossi, mi ha aiutato Fulvio Valli, mi ha aiutato la Marolt per quando c'era a Trieste, e poi così come si fa quando si prendono le ciliegie, una ciliegia tira l'altra, ho trovato altri corrispondenti, altri che mi hanno dato degli aiuti, e alla fine sono riuscito a raccogliere tutto quanto. E perché ho fatto questo, al di là del problema emotivo, dal desiderio di fare piacere a Francesca e dal desiderio anche di onorare questa persona che giovanissima aveva perso la vita dopo aver dedicato tutta la sua vita alla ricerca storica. È stata troncata la sua vita quando avrebbe potuto dare ancora moltissimo, quando forse iniziava ad avere la maturità di storico vero per esplorare nuovi percorsi, per darci altre pubblicazioni. Mi ha affascinato e mi ha interessato anzitutto il riscontro del valore scientifico che intuivo, e poi l'ho constatato toccando con mano gli articoli. Non sono uno storico, però so dare dei giudizi sul fondamento scientifico di una ricerca, di qualsiasi ricerca, e dirò poi dopo qual è la cifra di questo riscontro che mi ha particolarmente convinto. Ma mi ha convinto, mi ha spinto in questa direzione anche un mio disegno, un mio intendimento, un mio pallino, che è quello di far conoscere il più possibile in Italia quanto di cultura italiana ci sia in Istria. È assolutamente sconosciuto, come in tutti questi anni, dalla separazione dalla Madre Patria ad oggi, in Istria, gli italiani, gli istriani residenti, non voglio usare quella brutta parola di rimasti, non è una brutta parola per sé, ma perché è stata caricata di un contenuto che non ha significato, che bisogna eliminare. E quindi gli siriani sono residenti e non residenti. Gli siriani residenti hanno prodotto e continuano a produrre cultura in tutti questi anni, e di questo bisogna dare testimonianza, bisogna farlo sapere. E tra l'altro, nella rivista che ha supportato questa pubblicazione, che ha lo stesso editore, che è la Cavalletto, e alla quale io collaboro a tempo pieno, in questa rivista sto facendo una rubrica, in ogni numero faccio uscire un lavoro, una testimonianza di questa presenza della cultura italiana in Istria. Mi ha aiutato Damiani scrivendo sul teatro, Giulicin con un lavoro un po' generale, Radossi, adesso nel prossimo numero verrà un lavoro della Ilaria Rocchi sulla presenza della stampa italiana in Istria, e vado avanti per questa strada, ho altri programmi, ho altre idee. Mi è sembrato che questa produzione scientifica di William Klinger fosse lo strumento adatto, più adatto, per far capire l'altissimo livello scientifico di questa cultura. Per convincere molti, anche che ci sono particolarmente vicini in questo amore per l'Istria, per convincere molti che non è vero quell'affermazione che è sembrata consolatoria in Italia per lungo tempo, ma che è falsa, l'affermazione secondo la quale persa l'Istria, persa la Dalmazia, lì sono rimaste solo le nostre pietre che parlano italiano. Ci sono le pietre, ma ci sono gli italiani che parlano italiano e che continuano a far sentire quella voce, e continuano nella produzione, come dicevo, di una cultura che è cultura italiana, che è cultura che integra e che arricchisce la cultura di tutta la nazione. Ho cominciato a raccogliere questi lavori e ho dovuto poi fare delle scelte di sistemazione, e un po' alla volta ho cominciato a conoscere William Klinger anche nella sua personalità, attraverso lo studio delle sue ricerche, il suo modo superandi, la scelta dei temi. Mi sono anche addentrato nella conoscenza della personalità di Klinger, che è una personalità particolarmente affascinante. Klinger, come sapete, era assolutamente indipendente da qualsiasi rapporto di lavoro con gli ambienti nei quali si fa storia. Aveva un rapporto soltanto part-time con il centro di Radossi, e che frequentava, lo ricorderò anche subito, ancora assiduamente, ma lui era, però questo rapporto non gli dava nessun vincolo, non lo indirizzava alla ricerca di temi, alla ricerca di argomenti particolari, lo lasciava assolutamente libero di spaziare dove voleva, e lui spaziava dove voleva in maniera anche abbastanza anarchica, perché non aveva un disegno vero di orientamento, questo da un punto di vista generale, di una ricerca sistematicamente ponderosa. Ha scritto anche delle monografie, anche un paio di monografie, ma il più della sua produzione di questi scritti minori sono delle ricerche che molto probabilmente lui iniziava, sulle quali si buttava, perché era colto da un interesse improvviso, perché gli arrivava una notizia sulla particolarità di un personaggio o sulla particolarità di qualche questione di qualche argomento, e lui si buttava a pesce e studiava, approfondiva, si documentava e scientificamente poi produceva qualcosa di scritto. Lui ci teneva moltissimo a scrivere, ci teneva moltissimo a che i risultati dello studio suo trovasse una concretizzazione in uno scritto, in una pubblicazione. Questo me l'ha raccontato Fulvio Valle, che era il suo grande amico, se è stato suo professore al liceo. Diceva che William gli diceva spesso: guarda che io scrivo qualche volta magari anche un po' affrettatamente, non sempre in maniera del tutto soddisfacente per me, però scrivo il pubblico per segnare un punto d'arrivo dal quale qualche altro partirà per ulteriori approfondimenti. Do il mio contributo e il contributo viene non se tengo le mie ricerche chiuse in un cassetto, non se medito tra me e me i risultati della mia fatica, ma se lo faccio conoscere agli altri, perché con gli altri un po' alla volta si va avanti. Questa era la sua grande preoccupazione e i suoi strumenti di ricerca poi erano una consultazione attentissima della letteratura. Io, come ho annotato anche qui nella presentazione, ho contato il numero delle note, no? Il numero delle note particolarmente significativo sono 2.500 note, non le ho contate una per una, il computer ci dà questa possibilità di arrivare alla conclusione rapidamente. 2.500 note nelle quali c'è una testimonianza di letteratura, di tutta la letteratura che di volta in volta riguardava quell'argomento da lui affrontato, e una testimonianza dei documenti. Lui lavorava nella letteratura specifica e lavorava sugli argomenti, era un grande archivista. Queste citazioni poi di letteratura, si vede bene, si capisce, non sono quelle un tanto anch'io che molti fanno, e soprattutto i giovani, che molti fanno per riempire le loro monografie, per far vedere che sono bravi e che hanno studiato, che spesso sono di taglia e incolla. Invece si vede che lui ha letto, perché su tutto annota, su tutto prende spunto, da tutto deduce delle considerazioni. 2500 note, enorme citazione della letteratura, mi è venuto in mente l'epiteto di un canonista, io sono un canonista, ecclesiasticista e canonista, un canonista del Medioevo, il quale per questa sua attitudine, per questa sua passione allo studio era chiamato il manducator, e credo che questo termine, questo epiteto vada bene anche per King. Manducato, leggeva. Dicevo il centro di Radossi, lui frequentava il centro di Radossi costantemente, appena aveva 5 minuti correva lì, sappiamo quanto è ricco, no? Questo centro di quella letteratura che a lui interessava. Mi raccontava l'amico Radossi che stava lì fino a notte tarda, e poi si sono accorti che quando usciva andava a dormire in macchina. Perché non aveva possibilità economiche di andare in albergo. Quest'uomo, il quale aveva questa enorme cultura, poliglotta, perché conosceva naturalmente l'italiano, il croato, lo sloveno, il russo, l'ungherese, che non ha niente a che vedere con le lingue slave, quindi un'altra sua conoscenza, conosceva l'inglese, conosceva abbastanza il tedesco. E quest'uomo, che aveva questa grande cultura, aveva delle difficoltà di lavoro, faceva un lavoro umilissimo, che era quello quello che dà i biglietti alle autostrade, insomma, per mantenere la propria famiglia, non aveva trovato altre collocazioni. Quindi il manducator poi aveva questa grande capacità di esplorare gli archivi, perché aveva questa conoscenza delle lingue e nessun documento gli era inibito. Ne deduceva delle fortissime documentazioni sulle quali poi sviluppava i propri lavori. Dicevo dei suoi interessi anche improvvisi. Lui molto spesso, come metodologia di ricerca, si riferiva alla considerazione di una persona. Trovava interesse per un personaggio storico e su questo personaggio si buttava a pesce per trovare tutto quello che si poteva trovare. Ad esempio, ci sono degli articoli che riguardano Ludovico Cignotti, Vano della Croazia dal 1848 in poi, quindi qui siamo in epoca del XIX secolo. Poi Andrea Ludovico Adamic, soggetto dai diversi volti, che collaborava con la Polisario Stelle, in epoca napoleonica, specie per dare notizie sulle province illiriche. Antonio Grosic, questo medico fiumano, che aveva capito l'importanza della tintura di iodio, fu in pratica il medico, lo scienziato, era un irredentista, ma era anche un medico, uno scienziato che capì l'importanza della tintura di iodio, come antisettico post-operatorio. Lui era un medico, mi pare, fosse ostetrico, a Vienna, credo, e lì constatava come l'ospedale era l'epoca in cui ci si rendeva conto che c'erano i microbi, e quindi si procedeva a delle disinfestazioni, e facevano delle disinfestazioni strofinando i pazienti prima e dopo l'operazione con il sapone. Strofinavano, però questo non serviva e morivano tantissimi. E poi invece con la tintura di iodio questi decessi diminuirono, e si scoprì l'importanza di questo antisettico. Un mio amico, che è un cultore, un medico, uno scienziato infettologo, mi diceva: ed è tutto ovvio, se facevano quella pratica lì, perché non c'è niente che sia più recettivo e poi produttore di microbi delle saponette. Quindi non lavatevi mai le mani con le saponette, perché lui diceva, abbiamo anche sperimentato, che hanno molto meno microbi quelli che non si lavano le mani che piuttosto che quelli che si strofinano con i saponi. Grosic portò questo grande contributo. Poi un altro personaggio caro è Cadara, del quale ha pubblicato un opuscolo, ha ripubblicato, che ha trovato nell'archivio del Museo di Fiume, sul comune italiano di Fiume nel 1913. Poi Zanella, il quale è un personaggio interessante, tentò disperatamente di salvare Fiume dal suo essere incamerato nella Jugoslavia di Tito, sostenendo che bisognava ritornare al corpo separato, che Fiume era indipendente, che era stato sacrificato dal fascismo, non era stato liberato dall'Italia, ma era stato occupato dal fascismo, per cui doveva tornare indipendente, doveva tornare allo status quo ante, ma naturalmente gli alleati non gli hanno dato retta. Un altro personaggio del quale lui si interessò perché ne aveva sentito parlare in televisione, Roberto Oros Di Battini, un altro fiumano. È un personaggio singolare, se avete voglia di leggere, se qualcuno voglia di leggere questi libri, sono di consultazione, non sono naturalmente dei romanzi. Questo articolo su Oros Di Battini è interessantissimo perché viene fuori una persona singolare. Era uno scienziato il quale si occupava di aeronautica e fu il più grande progettista della flotta russa. Fu un inventore di aerei di ogni genere, di ogni tipo, sia da guerra sia da trasporto, che incontrò poi interessanti vicende nel suo lavorare in Russia ad altissimo livello, ma nell'epoca di Stalin, con tutte le difficoltà e le conseguenze che incontrò. Poi però al di là del suo interesse per i personaggi, c'era l'interesse per argomenti specifici. Un argomento a lui che è stato molto a cuore è quello sulla nascita dei movimenti nazionali a Fiume, e con tutta la storiografia che riguardava questi movimenti e in genere la sua città. E un lavoro molto interessante sul quale poi si è fermato l'amico professor Simonovic quando siamo andati a fare la presentazione a Trieste è quello sulle Cunard. Non abbiamo capito poi se si possa dire se sia termine francese oppure no, sulle Cunard e qual nero. È la storia dell'immigrazione drammatica, tragica, molto spesso da Fiume, di coloro i quali cercavano di trovare fortuna nel nuovo mondo e si imbarcavano in queste navi, inchinare a una compagnia di navigazione, molto spesso fallendo le loro speranze e non raramente ritornando disperatamente a Fiume dopo aver lasciato molti morti nei tentativi di navigazione. Una parte fondamentale, importante, è quella che riguarda Tito e la Jugoslavia. Ho diviso questi lavori in due parti, tenendo conto un po' degli argomenti. Nella prima parte soprattutto ho messo tutto ciò che riguarda il Fiume e l'Istria. Nella seconda parte, la parte più importante della seconda parte è quella relativa a Tito. Ho intitolato Il terrore di Tito e della Jugoslavia. Qui ci sono una serie di lavori che si coordinano tra loro, perché tornano e ritornano sulla questione del regime di Tito e soprattutto sull'elemento essenziale, sulla caratteristica essenziale di questo regime, che era il terrore. Lui ben dimostra come l'orientamento di Tito, le finalità di Tito non fossero tanto quelle nazionaliste e forse neppure quelle dell'edificazione del comunismo, quanto piuttosto quella dell'edificazione di se medesimo, della sua posizione di despota con il sistema del terrore, creando i presupposti per cui era impossibile qualsiasi forma di opposizione, non solo, ma anche qualsiasi forma di non adesione al suo regime. Sono lavori particolarmente questi interessanti per quanto sto dicendo, perché forse in parte va un po' rivista anche da storicamente, questo non è compito mio, ripeto, non sono uno storico, quella comune affermazione secondo la quale le foibe, l'uccisione degli italiani fu in chiave eminentemente nazionalista e che si trattò di una pulizia etnica. Certo, era indubbiamente una pulizia etnica, ma era sposata questa pulizia con l'intento di eliminare chi non solo fosse contro il suo regime, ma anche chi non fosse favorevole al suo regime. Quindi c'è questa sottolineatura da fare, anche perché poi furono ugualmente perseguitati anche i croati e anche gli sloveni, che lasciarono anche loro migliaia e migliaia di vittime al regime di Tito e al suo disegno. Da ultimo, e poi lascio la parola al professore, da ultimo devo notare come Klinger abbia avuto un altro interesse, quello naturalistico. Klinger era, come ho detto, un uomo che viveva tra i libri, viveva negli archivi, ma non era un topo né di biblioteca né di archivio. Era un uomo che amava l'aria aperta, che amava le escursioni. Appena poteva se ne andava nelle sue montagne, cioè via vicino a Gradisca, il comune poi dove viveva quando ha finito la sua vita, gli hanno dedicato un percorso che lui era uso fare durante il suo tempo libero, cioè il percorso Klinger, e si interessava della natura, era un appassionato della natura, ma si interessava della natura non soltanto perché la viveva e se ne sentiva partecipe, ma perché voleva fare delle ricerche, faceva delle ricerche naturalistiche con lo stesso metodo scientifico delle sue ricerche storiche. Ci sono due lavori particolarmente interessanti, uno sulla presenza dello squalo nell'Alto Adriatico e un altro sulla presenza della foca monaca nell'Alto Adriatico, quello che i nostri vecchi chiamavano il vecchio de mar, perché davano questo nome alla foca. E ha trovato una grandissima documentazione, la ben elaborata e rielaborata, e ha dimostrato appunto come questa presenza fosse estremamente importante, sia quella dello squalo sia quella della foca. Aveva fatto anche un altro lavoro che non sono riuscito a trovare, un altro suo interesse, quello per i rapaci. So che è stato pubblicato da qualche parte, ma non sono riuscito a trovare. Questo è quanto, il perché, il per come e che cosa si trova. Non do dei giudizi storici particolarmente qualificati, perché sarei attentato, non è il mio mestiere. Devo dire però che alla fine resta la mia grande soddisfazione per aver fatto questo lavoro e il mio desiderio poi che ne abbia divulgazione, che sia recepito. Io l'ho fatto perché i lavori di Klinger non vadano perduti, se restavano dove erano non li avremmo trovati, dispersi in 100.000 riviste, in tante riviste, non facilmente accessibili, come dicevo prima, in poco tempo sarebbe tutto scomparso, sarebbe andato via. Li ho raccolti in un unitario momento, in due volumi. Spero che questi volumi adesso trovino sufficiente divulgazione e che non finiscano negli scatoloni e poi domani al macero. Ecco, anche per questo io cerco di farli conoscere agli amici e a chi è appassionato della nostra storia, chi ama l'Istria e chi anche ricorda William Klinger e la sua grande testimonianza. Grazie.
Tante grazie professor Ghero per questa relazione che ci ha fatto anche conoscere un po' la figura di questo giovane storico. E adesso do la parola al professor Raul Pupo, che è professore per storia contemporanea qui all'Università di Trieste, che ci presenta da un punto di vista storico questi lavori.
Prego. Grazie, grazie al circolo che ha organizzato questa iniziativa, grazie soprattutto al curatore perché ha reso possibili questi due splendidi volumi. Beh, prima di tutto perché questo consente, come abbiamo detto, di onorare la memoria di un giovane studioso prematuramente scomparso. Qua consentite la mia notazione, il dramma ovviamente è unico e personale. La condizione invece che lo ha spinto a cercare di spostarsi oltreoceano per poi incontrare il suo destino, purtroppo non è una condizione eccezionale. Direi che è la condizione ordinaria nel panorama della ricerca italiana. Cioè questo destino di non riuscire a trovare una collocazione, non dico all'interno dell'Accademia, ma all'interno di un percorso di ricerca strutturato, è sostanzialmente il destino della maggioranza dei giovani che noi formiamo. Noi formiamo giovani ricercatori, molto bravi, in alcuni casi bravissimi, e poi sono fondamentalmente abbandonati. Ecco, questo è un dramma umano, naturalmente, sempre, anche quando non ha questo esito tragico, naturalmente, è anche uno spreco terribile per il sistema paese. Io mi scandalizzo di fronte a questo, non solo perché è un rapporto paterno nei confronti degli allievi, ecco, ma perché mi pare che sia un dramma veramente per il nostro paese. Comunque torniamo al libro, no? Non è solo appunto il tributo della persona, è un'operazione culturale secondo me di altissimo profilo, proprio perché rende disponibili scritti che altrimenti, come diceva prima il curatore, sono sparsi, no? Allora io qua devo confessare un pregiudizio positivo, nel senso che io sto ultimando un libro sulla storia di Fiume tra 800 e 900. Questi due volumi per me sono una benedizione, evidentemente, perché mi hanno facilitato la vita in maniera enorme, no? Ma al di là di questo sono uno strumento utilissimo per chiunque desideri occuparsi della storia dell'Adriatico orientale. Non solo nell'età contemporanea, perché ci sono delle incursioni anche nell'età moderna, c'è qualcosa sulla Repubblica di Ragusa, ci sono varie altre incursioni, no? E qua, benissimo, facciamoli girare, si possono ordinare, poi magari vediamo come si può fare, ecco. E poi c'è un discorso da fare, la raccolta va benissimo, è stata una benedizione, la pubblicazione, idem, la ricerca attualmente si fa sul web. Ecco, i ricercatori professionisti ormai consultano sempre meno le biblioteche, vanno a cercare i libri, i testi sul web, no? E quindi lo strumento per rendere effettivamente disponibili alla platea dei ricercatori, in particolare dei ricercatori più giovani e dei ricercatori stranieri soprattutto, gli scritti di storia, in particolare gli scritti di questo studioso, sarebbe quella di caricare tutti i testi sul web. È facilissimo farlo, però bisogna volerlo fare evidentemente. Vi assicuro che la visibilità aumenta in maniera esponenziale. Io ho provato, tanti di noi hanno provato alcuni propri scritti, i risultati sono incredibili. Quindi questa è la frontiera. Va bene, vediamo un attimo i contenuti. Giustamente diceva il curatore che non c'è solo la grande storia dentro, ci sono anche altre cose. Io ho cominciato a leggere i due volumi della storia del pesce cane. Ecco, perché colpito dal bambino del pesce cane che sta qua al Museo di Storia Naturale, e volevo sapere se nella leggenda che nel Quarnaro il pesce cane si mangia sempre i tedeschi aveva fondamento oppure no. Ecco bene, adesso ho capito come stanno le cose, è tutta colpa dei tonni e va benissimo, no? Scritti vari, certamente, interessi anche variegati, ecco, più che mentalità anarchica che direi spirito libero, ecco, che lo portava a toccare tanti temi, però ogni volta all'interno di questa molteplicità di interesse è sempre il rigore della metodologia, no? Questo si vede, si parli della foca o si parli dell'osna, il rigore scientifico è sempre il medesimo, quello è il metodo. Allora, io ho individuato semplicemente alcuni nuclei, è evidente, no? Per la mole e anche per la varietà dei temi. Primo nucleo, quello che si diceva prima, che occupa gran parte del primo volume, ruota attorno a alcuni temi: corpo separato, autonomismo, movimenti nazionali, irredentismo fiume. Circa una decina di contributi, largamente sovrapponibili. Ci sono alcuni temi in cui il contributo di originalità dell'autore è particolarmente evidente. Allora, c'è uno che si chiama Un capitolo della questione d'Oriente, no? In realtà il tema poi è ripreso anche in altri saggi. Che cosa dice? Dà una collocazione precisa della storia del corpo separato nel suo contesto di riferimento. Qual è il contesto di riferimento? Appunto la questione d'Oriente, cioè la lunga ritirata dell'impero ottomano dall'Europa e le turbulenze che questo si lascia dietro ancora per alcuni anni. Motore dello sviluppo di Fiume, come sapete, è il Porto Franco, no? Quando viene costituito il Porto Franco? Quando comincia la questione dell'Oriente, cioè quando l'impero asburgico, ormai superato il timore della minaccia ottomana, comincia a pensare ad altro, ancora problemi, la guerra di successione eccetera, ma comincia a pensare fondamentalmente a come far soldi, ecco, cioè all'espansione, ecco. L'unico modo concepibile all'interno della mentalità mercantilistica dell'epoca per riuscire ad aumentare la ricchezza nazionale è quello di inserirsi nei grandi flussi di traffici. I grandi flussi di traffici sono quello atlantico, ma lì non ci riesce, e quello mediterraneo. Quello mediterraneo è impossibile perché Venezia è in crisi, e quindi questo fa la fortuna di Trieste e di Fiume. Alla fortuna imperiale si accompagna la fortuna politica, che qui viene molto ben esplorata. I due centri, qualcuno li chiama le sorelle adriatiche perché hanno uno sviluppo molto simile, no? Sono fondamentalmente città-isola. Città-isola nei confronti del loro umlam, cioè nei confronti del loro circondario. Hanno un rapporto diretto con retroterra, l'Austria per Trieste e l'Ungheria per Fiume, e l'oltremare. E in mezzo sta l'Emporio, no? Quello che sta intorno conta molto poco. La modernizzazione che questi centri vivono a partire dal Settecento accentua le diversità nei confronti del contesto vicino, e quindi richiede criteri di gestione speciale, cioè come diretto il rapporto con il retroterra, diretto deve essere anche il rapporto con il potere centrale, quindi un rapporto diretto tra la dimensione locale e poliale in espansione, il potere centrale che ha voluto l'espansione, che sostiene l'espansione. Ecco, questo è il terreno ideale per lo sviluppo dell'autonomismo, no? Che si sviluppa in effetti sia a Trieste che a Fiume, con qualche differenza, no? Qualche differenza che risalta bene. A Trieste è specchio della città completamente nuova, questa qui siamo, che è borghese cosmopolita, e l'altra fondamentalmente sparisce, no? A Fiume c'è maggior continuità con il patriziato tradizionale. È un patriziato di estrazione mercantile, non perde completamente il controllo della situazione. E qua, domanda che ci siamo posti negli ultimi anni, soprattutto storici economici, non sarà che proprio questa continuità di patriziato in qualche modo è un limite allo sviluppo di Fiume? Nel senso che Trieste si sviluppa molto di più, Fiume molto di meno, si sviluppa anche ma proporzionalmente meno. Forse c'è un rapporto, ecco, tra questi due ruoli del patriziato tradizionale. In ogni caso, in entrambe le situazioni, Trieste e Fiume, le elite locali si rapportano direttamente al potere centrale, saltando la mediazione dei poteri locali intermedi, cioè le diete rispettivamente della Carniola e della Croazia. E qua Klinger parla di entrambe città immediate, no? Trieste e Fiume, entrambe città immediate. Naturalmente il parallelismo sta nella sostanza, non nella forma, no? Trieste, città immediata, diventerà soltanto a metà dell'Ottocento, però la sua autonomia è data da prima. Invece Fiume è corpo separato già dal 779 a seguito della volontà di Maria Teresa, secondo la quale Fiume deve essere per l'Ungheria quello che è Trieste per l'Austria, però in una forma giuridica che non è limpidissima, no? Ci sono varie formulazioni e queste aprono un contenzioso, e qui c'è questa espressione che poi è ormai diventata classica di Klinger, perché la usiamo tutti fondamentalmente. Tutta la storia politica di Fiume dal 779 al 1918 può essere interpretata come una lunga disputa giuridica sull'interpretazione dei due atti imperiali del 1776-79, tanto più che l'appartenenza della città all'Ungheria rimase ambigua fino al crollo della monarchia asburgica. Ecco, questa è la sintesi della storia politica di Fiume fino alla fine della duplice monarchia, fondamentalmente. Ambiguità giuridica, quindi, è quando la situazione dal punto di vista giuridico non è perfetta, allora il potere centrale ha o meno la capacità di far valere la sua egemonia, la sua volontà a scapito dei poteri intermedi, in questo caso la Croazia. Per quanto riguarda l'Ungheria, questa capacità egemonica è sufficiente fino a 48, poi per 20 anni no, c'è il periodo di dominazione croata, e poi riprende con l'Ausgleich. E in corrispondenza a questa dinamica di capacità o meno di potere centrale controllare direttamente la città immediata, diciamo, si sviluppa l'autonomismo. Allora, l'autonomismo fiumano è un tema interessantissimo, che infatti sta suscitando, credo, abbastanza attenzione, soprattutto se lo inseriamo in quella prospettiva della lunga durata dell'ancien regime, no? Di cui Arnaud ha parlato già parecchi anni fa, dicendo che in effetti l'ancien regime non finisce con le grandi rivoluzioni dell'89 e del 48, ma da un certo punto di vista dura fino alla prima guerra mondiale, è un classico della storiografia, no? Ecco, però per Mayer i ceti protagonisti di questa lunga persistenza dell'antico regime sono i ceti premoderni, fondamentalmente l'aristocrazia dedita al mestiere delle armi, alla diplomazia, all'esercito, come pure premoderno in larga parte d'Europa ancora il ruolo dell'agricoltura. Ecco, poi invece siamo nella medesima dinamica di continuità dell'antico regime, ma con soggetti completamente diversi, no? Cito ancora quello che dice Klinger. Sostanzialmente, per lui, le élite patriziali fiumane, che peraltro sono di estrazione mercantile, seguono la stessa traiettoria delle nazioni nobiliari in Ungheria e Croazia, cioè il tentativo di adattamento alle condizioni nuove della società. Le parole sono queste, le sue. L'autonomismo fiumano, in quanto moderno tentativo di conservazione del potere di gruppi e istituzioni che moderni non sono, è perfettamente paragonabile a simili processi in corso in Ungheria e in Croazia. Il corpus separato fiumano rappresenta il riuscito tentativo di conservazione di autonomie municipali in un'epoca di centralizzazione amministrativa che è accompagnata da una parallela riduzione di potere delle élite locali. Quindi lo stesso problema e il tentativo di soluzione che hanno le élite nobiliari in Croazia e in Ungheria, però da parte di un soggetto che è diverso, che è di origine mercantile. Un soggetto di origine mercantile che ha tratto vantaggio dalla prima ondata di modernizzazione, quella teresiana giuseppina, diciamo fondamentalmente, quella settecentesca, ne trae vantaggio e poi entra in gravissime difficoltà di fronte all'ultima ondata di modernizzazione. Poi da quella c'è una continuità. L'ultima ondata è quella della magiarizzazione di fine 800, che non è altro che un aspetto della razionalizzazione dello Stato per la nazione ungherese, la conclusione del processo di modernizzazione politica, no? Quindi si apre questa contraddizione. A questo punto, però, quando si apre questa contraddizione, l'autonomismo fiumano riesce a fare il salto di qualità. Il salto di qualità è quello dal retaggio del vecchio patriziato nobiliare all'invenzione di una nazione popolare. Naturalmente una nazione micro, una nazione di un paio di decine di migliaia di persone, no? Però esattamente allo stesso modo in cui lo stanno facendo i movimenti nazionali su scala macro, no? E quindi stesse tecniche, stessi linguaggi, stessi rituali e anche medesimo successo, perché si crea effettivamente una nazione fiumana di 20.000 persone, 25.000 persone, può darsi, però è la nazione fiumana. È etnicamente mista, ma di lingua e cultura italiana, politicamente lealista nei confronti dello Stato asburgico. E quindi un processo estremamente moderno, no? Quindi dice Klinger, cavaliere del Novecento, a Fiume si incrociano diversi nazionalismi, non diverse non solo perché fanno riferimento a diverse madrepatrie esterne, ma anche per tipologia. Quello ungherese è un nazionalismo ufficiale, che quindi trae forza dalla forza dello Stato, però la forza dello Stato è in qualche modo limitata dall'autonomia municipale, e quindi è un nazionalismo che ha anche il complesso dell'emigrato, cioè il complesso dell'isolamento, e chiede protezione allo Stato. E quando lo Stato dà protezione, questo innesca dinamiche divisive all'interno della città. Poi c'è il nazionalismo italiano, che fondamentalmente è tipo sociale, cioè borghese, borghese popolare, cioè ceti urbani, ecco. E si declina prevalentemente in termini di culturnazione, non tanto in termini di irredentismo, che rimane un fenomeno assolutamente marginale. E poi c'è il nazionalismo croato, che è inevitabilmente un nazionalismo etnico, sia perché il nazionalismo croato è sempre nazionalismo etnico, tutti i movimenti slavi adottano il nazionalismo blutumbode, no? Questo è noto, ma anche perché Fiume non ha altra possibilità, non può fare riferimento ad altro che non alla discendenza, perché è staccato sia del potere economico, del potere culturale che del potere politico. Ecco, in questa dialettica tra i nazionalismi il vero perno è l'autonomismo, no? È un'ideologia che riesce a assumere una dimensione di massa, trasversale a tutti i ceti urbani non proletari, i proletari seguono il socialismo, ma anche loro non sono assolutamente antagonisti nei confronti degli autonomisti, quindi sono veramente il perno, no? Ultimo tentativo di salto di qualità. L'autonomismo è un'ideologia che cerca di rispondere alle novità introdotte dalla nazionalizzazione delle masse nel dopoguerra, trasformando la cultura nazione in nazionale stato. Queste sono le espressioni di King, sulle quali mi pare si possa assolutamente aderire, cioè il tentativo di trasformare l'azione culturale, pur di difendere l'identità, in un piccolo stato della nazione. No? Progetto forte. Perché nonostante gli entusiasmi lannunziani, no? La stagione lannunziana che dura 15 mesi, che è una stagione di passione, però i fiumani rimangono autonomisti. Ecco. Poi quando gli si chiede che cosa vogliono, votano autonomista, votano prevalentemente autonomista. No? Quindi progetto forte da un certo punto di vista, debolissimo perché assolutamente anacronista. La nuova Europa è l'Europa degli stati per la nazione, chiaramente non c'è nessuno spazio per una città-stato, tutto dipende dai problemi di rapporti tra i due grandi stati nazionali continui. No? Quando questi si mettono d'accordo, chiaramente la sorte della città-stato è segnata, perché ormai sarebbe soltanto un focolaio di destabilizzazione. E quindi la crisi finale arriva al momento della crisi di Corfù, che è la fine della questione d'Oriente. Cosa c'entra la questione di Corfù? C'entra, perché lo scenario è quello di una Grecia che è nel marasma per la crisi anatolica, no? La crisi anatolica è quella discussione di Grecia e Anatolia, la terrificante guerra greco-turca, che è l'ultimo strascico della questione d'Oriente, no? Quell'espulsione dei turchi dall'Europa in qualche modo sembra prefigurare anche la propria espulsione di turchi dalla stessa Turchia, invece succede il contrario, sono espulsi i greci. In questo marasma entra anche la piccola crisi di Corfù con l'Italia, tentativo di occupazione di Corfù, che viene vista come un atto di squadrismo internazionale. L'Italia deve fare marcia indietro, e quindi qua c'è un'analisi dettagliatissima che Klinger fa in vari saggi sulle scelte diplomatiche che portano l'Italia al riavvicinamento alla Jugoslavia e quindi alla chiusura del contenzioso di Fiume, alla fine dello Stato libero e l'annessione di Fiume concordata con la Jugoslavia. E quindi si ritorna all'inizio, no? Alla questione d'Oriente. Dice Klinger, la storia del corpus separatum è la storia di un dispositivo geopolitico che progressivamente acquisì carattere di uno Stato durante un processo paragonabile all'emancipazione di Grecia, Serbia, Montenegro, Romania e Ungheria. La sua, pertanto, è una storia prettamente balcanica. Allora, su questo giudizio finale, che è assolutamente affascinante, si può un po' discutere, ecco, se è solo storia balcanica, visti i forti legami di Fiume con tutta l'area mitteleuropea. Però capite che vi dà una prospettiva interpretativa forte sulla quale ci si può cimentare, si può discutere, che è estremamente stimolante. Primo nucleo tematico. Secondo nucleo tematico, il terrore di Tito, che non è solo il terrore, è molto di più. È un'analisi del movimento partigiano jugoslavo, dell'apparato di sicurezza jugoslavo e quindi anche dell'OSNA, di alcuni episodi particolarmente controversi come la strage di Vergarola. Allora, la ricostruzione sistematica della storia dell'OSNA non sta in questi scritti, c'è un'opera a parte, no? Dedicata all'OSNA. ma qui ci sono alcuni dei temi, diciamo ci sono le linee di fondo del discorso interpretativo generale sul movimento partigiano jugoslavo e sul ruolo dei servizi di sicurezza all'interno del movimento partigiano. E qua ci sono alcuni contributi di grande interesse, di grande originalità, no? Anche questi talvolta un po' tranchant, ma va bene per la discussione. Allora, primo punto, lo sviluppo del movimento partigiano in Jugoslavia non segue le indicazioni di Mosca, no? Il Partito Comunista Jugoslavo, Tito, fondamentalmente i suoi collaboratori, scelgono una strada diversa. Le indicazioni di Mosca sono quelle per il fronte unico. E Tito non applica il fronte unico perché ha alle spalle l'esperienza della guerra di Spagna, in cui si è visto che con il fronte unico si perdono le guerre. Non ha nessuna intenzione di perdere la guerra. Perché il suo obiettivo è un obiettivo di alto profilo, non soltanto di liberazione nazionale, di liberazione del territorio, ma di instaurazione di un nuovo regime, cioè un obiettivo rivoluzionario, quindi non ha alcuna intenzione di perdere la sfida. Quindi formalmente si parlerà sempre di fronte, ma il fronte vuol dire una cosa completamente diversa. Non è il fronte unito come può essere proprio Popolare Spagna o CLN in Francia e in Italia, ma è il fronte di liberazione formato dalle organizzazioni di massa tutte sotto controllo comunista. Ecco, qui il giudizio di Klinger è molto preciso: la resistenza all'occupatore per il movimento comunista jugoslavo ha valore soltanto strumentale. Allora è soltanto strumentale, il suo strumento appunto è il strumento operativo, è il fronte popolare controllato da un partito clandestino cospirativo, e la strategia non è la strategia classica della guerriglia partigiana, cioè la guerriglia, la piccola guerra dei sabotaggi fondamentalmente, certo è anche questo, ma è soprattutto la strategia della creazione di zone libere, zone libere che hanno una valenza strategica evidente, come zone, come santuari si dirà poi, no? Rifornimento, ma soprattutto una valenza politica, perché sono i territori in cui si impianta il nuovo potere e quindi si realizza già la rivoluzione, e poi fanno da modello per tutti gli altri. Questo è il primo punto. Secondo punto, Tito pensa inizialmente a una guerra breve, cioè la guerra dovrebbe finire nell'inverno fra il 41 e il 42, l'aspettativa che è molto diffusa all'interno dei quadri partigiani è che nell'inverno 41-42 ci sarà la grande controffensiva sovietica che distruggerà il dispositivo militare tedesco. E quindi ci si prepara per la presa del potere nella primavera del 42, cosa che come sapete non è successa, da cui crisi il movimento partigiano e a un certo punto crisi anche personale di Tito, che presenta le dimissioni che poi vengono respinte. A questo punto, visto che quello scenario è fallito evidentemente, Tito si muove in altra maniera, no? In maniera autonoma, avendo come interlocutore di elezione non più Stalin, il quale si ripresenterà solo due anni dopo fondamentalmente, perché ancora per due anni combatte attorno a Mosca, quindi è lontano, no? È lontano da altre indicazioni. No, l'interlocutore principale è Churchill, il quale è interessato a valorizzare il fronte balcanico nell'ambito di quel disegno di opportunismo strategico che vede la Gran Bretagna, che molto da solo non può fare, cercare di dare fastidio al nemico come può, dove può, e ad esempio Jugoslavia sostenendo contemporaneamente sia cetnici che partigiani. E allora qua la domanda che è ben presente nel testo con una risposta evidentemente: chi è il nemico? Chi è il nemico principale per Tito? Ecco, la risposta che sta nel testo: il nemico principale sono i cetnici, in quanto concorrenti, quanto concorrenti nel ricevere l'appoggio dagli alleati, evidentemente, quanto concorrenti come motore di una lotta di liberazione. Poi sono gli Ustascia, ovviamente, quanto fascisti, quanto oppressori dei serbi, e sono gli italiani, sia perché anello debole nella catena repressiva, sia perché contro di loro si possono coagulare le spinte di rivalsa nazionale sia dei serbi che dei croati, e anche dei montenegrini, no? Nei confronti dei tedeschi giudizio molto più articolato, no? Dice Tito: la sua condotta, a volte Tito, è difensiva. A Tito in quel momento conveniva che fossero i tedeschi a tenere sotto occupazione la Jugoslavia, perché questo impediva uno sbarco inglese. Ai tedeschi conveniva che la resistenza in Croazia e Serbia fosse più in mano ai comunisti che non ai monarchici serbi. Questo non vuol dire che non si combattano, si combattono e come. Anzi, i partigiani combattono i tedeschi più dei cetnici, però la prospettiva strategica non è quella dell'annientamento reciproco, assolutamente no, è quella, come potremmo dire, di zone di influenza, ecco, diciamo. Primavera, estate del 43, i tedeschi impongono agli italiani il disarmo dei cetnici, e Tito tenta un accordo con i tedeschi in funzione antibritannica, fondamentalmente, cioè in funzione antisbarco. Ecco. La svolta è l'armistizio dell'8 settembre. Con l'armistizio dell'8 settembre gli italiani scompaiono, si hanno un vuoto di potere evidentemente, e chi si rafforza sono i partigiani, che di fatto ereditano tutto l'armamento, la gran parte dell'esercito, dell'armamento dell'esercito italiano, e quindi surclassano assolutamente i cetrici. I tedeschi abbandonano, parlo di Hitler più che delle autorità locali che non disponibile a compromesso, abbandonano i tentativi di accordo con il fronte di liberazione, gli inglesi abbandonano i cetrici, quindi una situazione particolarmente mossa quella del 43, finché si raggiunge un altro equilibrio. I tedeschi stanno sulla costa, le vie di comunicazione, i partigiani controllano, come potremmo dire, l'entroterra inutile dal punto di vista strategico, ecco. C'è l'entroterra montuoso della Bosnia, eccetera, in cui consolidano il loro potere, no? E questo è un equilibrio che dura dall'autunno del 43 fino alla tarda primavera del 44, quando i tedeschi tentano il colpo gobbo, cioè far fuori di colpo tutta l'intelligenza partigiana che sta a Dvar, con un'azione di comando di paracadutisti, no? Come sapete Tito si salva per rotto della cuffia e scappa lissa sotto la protezione inglese. Ecco, a quel punto Churchill si illude che la sua pedina in Jugoslavia sia Tito, il quale ha rapporti non ancora strettissimi con Stalin, quindi un investimento della politica estera britannica, che contemporaneamente negozia con Stalin la spartizione dell'influenza 50%, no? Sulla Jugoslavia. E questo 50%, Tito da che parte viene conteggiato? Non è mica chiarissimo, ecco, se sul, a carico di Stalin o a carico di Churchill. Il discorso è più ambiguo, no? Però quella di Churchill, come sapete, è un'illusione, perché nel frattempo Tito si sta accordando con Stalin per la mossa decisiva. La mossa decisiva è la liberazione della Serbia. Liberazione della Serbia che i partigiani non sono in grado di fare da soli, perché in Serbia ci sono pochi partigiani. La maggior parte non sta con i partigiani. Quindi la Serbia è l'unica parte della Jugoslavia che deve venire liberata dall'esterno, viene liberata dall'Armata Rossa, con però un accordo politico molto importante. L'Armata Rossa arriva, occupa, fa anche un po' di pasticci con la popolazione, che Tito si arrabbia molto, e poi si ritira. In questo modo Tito, non i partigiani, Tito tramite l'Armata Rossa ha conquistato la capitale, quindi può costituire lo Stato, quindi è al comando dello Stato e viene riconosciuto fondamentalmente dal Cerci. E allora cambia completamente lo scenario. Lo scenario non è più la guerra partigiana, anche se pure continua la guerra partigiana, ma la guerra partigiana non ha un respiro strategico, ha un respiro di disturbo, evidentemente. La vera guerra è la guerra regolare che gli jugoslavi fanno partendo da Belgrado, sul fronte Sirmio, cosiddetto, dove peraltro hanno perdite spaventose, e poi l'avanzata verso Zagabria e Ljubljana, ma soprattutto verso Bisonzo. Ecco, questa è la grande strategia, così come viene descritta dal libro, come vedete estremamente affascinante, no? Potremmo discutere per giorni, ecco, è un po' più articolato, chiaramente, ma è estremamente affascinante. Su questa questione si inserisce quella della costruzione dell'apparato di sicurezza. Apparato di sicurezza interno, anche qua è cosa interessante, nasce prima in Slovenia, che fa da modello, è appena un anno dopo, in Croazia. L'apparato di sicurezza sloveno rimane autonomo fino alla primavera del 44, cioè fino a quando non viene costituita l'OSNA, no? Che poi assume il controllo generale. La Slovenia è un modello e non vuole impicci tra i piedi, poi solo con l'OSNA c'è il controllo. L'OSNA che funzioni ha? Ne ha tante, ma soprattutto di controllo politico, avendo come braccio armato la difesa popolare, il CNOI, che opera nei confronti di chi? Non tanto nei confronti del nemico, ha delle unità operative ma hanno azioni limitate nei confronti del nemico, controllo prima sul movimento partigiano per pulirlo per benino, poi sull'esercito di leva. L'esercito di leva a partire dall'autunno 44 aveva grossissimi problemi, perché la leva non è adesione volontaria, quindi c'è massa enorme di disertori, e infine controllo sui territori liberati. Strumento principale del controllo per il consolidamento, come si diceva prima, è il terrore di massa, no? Vabbè, il pubblico italiano, insomma, noi sappiamo le costruzioni a memoria, è evidente quello che succede nella Venezia Giulia, ma succede lo stesso nelle altre zone, no? La medesima prassi, repressione su larga scala, radicalismo fanatico, assoluta autonomia dell'OSNA rispetto sia ai poteri popolari che agli organi di partito locali, quali non riescono a incidere sulle politiche dell'OSNA, con una serie anche di tensioni. controindicazioni sul piano del consenso, controindicazioni evidentissime, ne abbiamo un caso di studio sull'Istria proprio sulle controindicazioni della repressione, però sapete che nei regimi staliniani l'esigenza del controllo prevale sempre su quella del consenso, no? E quindi queste politiche funzionano. Funzionano bene, tra virgolette, nel 45-46, nessuno osa sfidare la presa del potere, il potere del Tito, funziona molto bene anche nel 48, no? Cioè la tenuta del regime nei confronti della crisi del Comefo. Qui naturalmente ci sono anche ragioni politiche generali che sono accennate nel testo, è evidente, no? Il movimento di Tito ha saputo ottenere un consenso popolare in chiave nazionale contro le pretese sovietiche, però l'OSNA mette in sicurezza l'apparato del partito, mette in sicurezza le forze armate, l'apparato dello Stato, e quindi niente sfugge al controllo. Ecco, questa in sintesi estrema, no? Ma sono i capisaldi di un ragionamento interpretativo, come vedete, è estremamente affascinante. A questo dovremmo collegare un saggio particolare, che è quello su Vergarola, non entriamo nei dettagli, è importante per sé e anche perché è stato svolto fondamentalmente in parallelo con un'altra ricerca di un altro giovane studioso che ha lavorato invece sulle fonti anglo-americane, che ha lavorato sulle fonti jugoslave. E sono arrivati a conclusioni speculari e simili. Al tempo stesso, cosa vuol dire? Non è un ossimoro. Allora, risultati speculari, l'altra ricerca, quella che ti hanno dato, mette bene in luce come la strage di Vergarola si possa inserire nelle strategie di soggetti diversi, di vari soggetti non necessariamente jugoslavi, no? Ustashire, gruppetti italiani, altri interessati a una sorta di strategia della tensione. Klinger invece mostra altrettanto bene come l'attentato si possa inserire nella strategia anti-occidentale jugoslava nell'estate del 46. Quindi da questo punto di vista sono speculari, no? Però sono risultati simili perché nessuna delle due ricerche consente di fare luce su quello che è successo. Che vuol dire che sulla base di tutte le fonti che attualmente possiamo consultare non siamo in grado di sapere effettivamente chi è stato. È plausibile, ci sono tanti soggetti plausibili, ma noi non sappiamo qual è, quindi non possiamo che aspettare, chi lo sa, altre improbabili fonti. Basta con gli altri contributi, ultime considerazioni di ordine generale, lo si accennava già prima, ecco, questo di Klinger non è un discorso interpretativo chiuso, no? Sono ragionamenti in corso, sono ragionamenti in fase di sviluppo, quindi, come dire, espressione di una personalità molto aperta, si diceva prima, ma anche di una stagione di ricerca, perché è stagione di ricerca giovanile, no? Non intendetelo in senso banalmente biografico, noi abbiamo a che fare con una personalità di studioso completamente matura da questo punto di vista, ma giovane vuol dire avere giovane la mentalità, no? Cioè tutta protesa allo scavo archivistico, l'inedito, e alla scoperta di legami inediti tra i fatti, le situazioni, i contesti, cioè è la fase creativa, che è la fase più bella del nostro mestiere, evidentemente. Poi molto più tardi arriva la fase delle sintesi, dei bilanci, dei ripensamenti, ma la fase bella è questa qua, in cui si crea, si scopre qualcosa di nuovo, no? Non sapremo mai a quale traguardo sarebbe potuto arrivare Klinger, però ci resta, penso, il messaggio più importante, cioè quello della bellezza in sé della ricerca, no? Della bellezza del porre sempre nuove domande e da rendersi conto contestualmente che queste domande non hanno risposte, nel senso che le risposte si trovano, però non bastano mai, no? Però ci vogliono sempre altre risposte, bisogna sempre rimettere in discussione. Chi non conosce il mestiere dall'esterno lo potrebbe ritenere frustrante, invece no, questo è il bello, ecco, questo è il bello del mestiere. È il motore della conoscenza, no? Che va avanti per domande, risposte, ulteriori domande. Ecco, leggendo questo libro, questo motore della conoscenza, noi lo vediamo funzionare a pieno ritmo. E allora adesso tocca a noi continuare la corsa su questi e su altri temi. Grazie.
Bene, tante grazie, professor Pupo, per questa sintesi, interpretazione. E adesso propongo che la signora Orietta Marot prenda la parola.
Due parole, sì.
Sì? Allora.
Io le lascio il posto.
No, 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 tranquillo.
Devo stare in piedi.
Ma devo stare in piedi. Sì, io mi ruberò solo due minuti. Comunque sento dovere assolutamente di ringraziare il Circolo della Cultura delle Arti per aver ospitato questa presentazione di questo libro. Con questa associazione, col circolo, la comunità degli italiani di Fiume ha instaurato un bellissimo rapporto. Siamo entrati a far parte, grazie sempre a questa collaborazione, a due progetti europei che si sono sviluppati e hanno avuto anche la sua visibilità a Fiume. Abbiamo avuto una presentazione, una conferenza proprio tenuta dal professor Lauro Pupo nella sala consiliare cittadina della città di Fiume, con grande successo, e con questa conferenza abbiamo inaugurato la settimana della lingua italiana, patrocinata dal Consolato Generale d'Italia a Fiume. Perciò è un grande onore, io conto di continuare su questa strada, cioè il mio mandato scade a breve, ma sicuramente chi prenderà il mio posto sono sicura che continuerà su questa strada, perché io ho avuto modo di conoscere persone veramente splendide. Tutto questo, questa collaborazione con il circolo, non sarebbe successa se non avrei un caro amico, il dottor Riccardo Marussi, che è anche qui presente, grazie al quale io ho potuto instaurare questo rapporto con questi professori, il presidente dell'associazione del circolo, il dottor Guarnieri, il professor Rotta, il professor Hensel, col quale veramente si collabora benissimo. Mi soffermerò solo, mi sono presa nota tanto per non portarvi via il tempo, il perché la comunità degli italiani di Fiume è presente in questo progetto che vuole essere la presentazione di questo libro. Perché la comunità degli italiani di Fiume? Per onorare la memoria del noto storico fiumano che, per motivi ancora in parte oscuri, ha tragicamente perso la vita nel 2015 a New York. William Klinger, prezioso esponente della nostra cultura e figlio benemerito della nostra città, era un simbolo di queste terre di mezzo per la sua plurima appartenenza etnica, per la sua cittadinanza, per la sua pluralistica cultura, per le varie lingue scritte e parlate. Un uomo di origini miste, italiano, tedesco e slave, che parlava ben 8 lingue, uno dei più brillanti studiosi della questione fiumana e adriatica, dell'irredentismo italiano, di nazionalismi balcanici e della Jugoslavia di Tito. Per la comunità degli italiani di Fiume è doveroso ricordare la sua intensa opera di ricerca tragicamente interrotta, perché è nato nella nostra città, perché ha frequentato la scuola media superiore italiana di Fiume, perché è stato collaboratore del centro di ricerche storiche di Rovigno, fiore all'occhiello dell'Unione Italiana, massima espressione della minoranza italiana sul territorio sia croato che sloveno, perché ha inserito nelle tematiche della sua ricerca e dei suoi scritti la storia recente di Fiume, oltre che della Croazia e della Jugoslavia. William Klinger era un simbolo della Fiume plurilingue, plurinazionale e pluriculturale, e come tale lo vogliamo ricordare e portare sempre nei nostri cuori. La paternità del progetto appartiene al professor Sandro Gerro, direttore del Centro Studi Alberto Cavaletto di Padova, che maturò questa idea nel corso della commemorazione del giovane storico proprio a Fiume, con la preziosa collaborazione di un grande nostro amico, Fulvio Valli. E a loro, in modo particolare, va il ringraziamento di tutti noi fiumani. I due curatori, come pure la comunità degli italiani di Fiume, hanno fortemente voluto questo progetto, la comunità lo ha appoggiato, con lo scopo di dare l'opportunità agli storici di poter attingere agevolmente ad una pluralità di ricerche, sinora dispersi in fonti differenti e talvolta non consultabili con facilità. Non di meno hanno voluto continuare a mantenere viva la memoria della cultura italiana in queste terre. La pubblicazione Scritti minori si rivela dunque un contributo per la verità della storia e per la storia della verità, come recita la dedica dei due volumi, uno scopo al quale il giovane Kling ha donato la sua vita. Io mi fermo qui e non mi resta altro che dare di cuore, esprimere tutto il ringraziamento a questa splendida persona che è il professor Sandro Gerro, col quale veramente collaboriamo noi come comunità molto bene. Abbiamo iniziato e gli siamo grati, come ha detto poc'anzi, ci ha dedicato nella sua rivista un spazio non di poco conto, e noi sicuramente continueremo avanti a collaborare. Grazie professore.
Grazie.
E grazie a tutti voi.
A questo punto il vicepresidente Simonovic viene alla parola per dire qualcosa. Prego.
Grazie. Io vi confesserò che mi sento un po' a disagio. Ho parlato a due illustri professori, ho detto tante cose belle, ho cercato di seguirli. A momenti mi sono anche perso perché hanno uno splendido linguaggio, proprio una cosa bellissima, cui non posso assolutamente competere con loro. Potrei però dirvi una cosa da, se permettete, da istrofiumano, e la mia anima è divisa a metà, che ha passato anche qualche anno a Trieste, per cui c'è una triangolazione, io direi quasi perfetta. E quello che mi ha colpito di questi libri, quello che mi ha colpito di Klinger, è stato l'evidenziazione, come già è stata fatta dal dottor Garrosso Chiero, di Fiume. Nel capitolo dedicato ad Kinard, io sono d'accordo con lei nel dire Kinard, cioè il fatto che una delle quattro maggiori compagnie di trasporti passeggeri dell'epoca venisse a Fiume, che non era casuale, si potrebbe fare un discorso molto lungo, però in sintesi non è casuale, perché chi si mette di mezzo è un fiumano, è un Soinak. Notate bene, di nuovo un cognome, qui i croati direbbero la loro, no? Non è un cognome italiano, però lui si chiamava Luigi Assoina, che capisce il momento e da persona molto ben dedita agli affari si mette in contatto con il ministro Barosch, ministro per il commercio, altro nome ben noto a Fiume, perché noi a tutt'oggi per definire il bacino orientale del porto, e quello oltre che l'aeroporto lo chiamiamo Porto Barosch, proprio dal ministro del commercio, il quale riesce, come dire, a far dirottare una marea di soldi, diciamocelo pure, che venivano un po' sparpagliati in Europa, in quanto le compagnie, diciamocelo, all'epoca, siamo nel 1891, le compagnie marittime all'epoca, per attirare gente si servivano degli agenti, e quindi c'era una battaglia forsennata. Osoina si mette d'accordo con Barosch di convogliare tutto il traffico degli emigranti dall'area ungherese attraverso Fiume, diventa una sorta di monopolio. E da una parte si direbbe, ma guarda un po', una bella regolazione, ci mettiamo l'authority, dall'altra invece la cosa ha i suoi lati molto interessanti, perché innanzitutto c'entra la politica, gli ungheresi giustamente dicono sì, potete emigrare, però dall'area non ungherese, non dal basso piano, quelli ungheresi restano a casa, quindi si frappongono ostacoli che voi converrete con me, non è cattiveria, è politica. Gli altri però, croati eccetera eccetera, possono anche emigrare e lo devono fare però attraverso il porto di Fiume. Cosa facile fino a un certo punto, perché dicevo gli agenti sono sparpagliati un po' tutto in giro, tanto che già a Cantrida, quindi a ovest di Fiume, ci sono le compagnie dei mediatori che offrono alle persone del luogo di andarsene via Anversa pagando, fatto molto importante, pagando molto di meno, anche la metà. Quindi vedete che alla politica, alla necessità di emigrazione, alla necessità del pane, si frappongono manovre, si frappongono ostacoli, si frappongono burocrazie, eccetera, eccetera. Che cosa significa questo per Fiume? I fiumani reagiscono come al solito, da buoni affaristi, quel patriziato nominato prima sta investendo con una certa efficacia le armi, le vesti, i panni dell'affarista, almeno all'epoca. Che cosa fanno? Innanzitutto dicono sì, voi potete venire, ma restate chiusi in una certa area, questa gente non circolerà per la nostra città, non facciamoci problemi. E poi, su indicazione del governo, su indicazione di Fiume, il governo ungherese costruisce, e qui già entriamo in un altro aspetto della vita cittadina, nell'urbanità, nell'aspetto urbano di Fiume, costruisce l'albergo degli emigranti, che tuttora costituisce, diciamo pure, per quanto ormai malandato, una prova del delle novità nel campo dell'architettura fiumana, in quanto sarà il primo edificio costruito a fiume in cemento armato. Naturalmente, e finisco per non tediarvi troppo, naturalmente questa gente che va, si raccoglie, questi emigranti si raccolgono, quindi arrivano fino a 2000 persone al fiume, e quindi direte, Baros, Soia, funziona tutto. No, non funziona. Nel 1903, quando parte la prima nave, che ha una capacità grosso modo perlomeno di un migliaio di persone, i partenti erano un giro di prova. Però i partenti sono solo 53. Siamo nell'ottobre del 1903. Nel dicembre parte l'altra nave, che sarà la famosa Carpazia. E faccio una piccola parentesi, lasciate che mi vanti come fiumano, tramite Carpazia, che sappiamo quale ruolo ebbe nel Titanic, eccetera, eccetera, a Fiume c'è ancora un giubbotto salvagente del Titanic, uno dei pochi esistenti al mondo, portati proprio grazie ad un naufrago salvato da Carpazia. Allora, con il Carpazia sono, se non sbaglio, 200. Però, insomma, andiamo bene, ma mica tanto. Pensate però che l'anno dopo, nel 1904, già partono da Fiume, la nave parte con oltre 1000 persone e altre 500 vengono dirottate ad Anversa perché non c'è posto. Quindi Ossolina aveva avuto fiuto. La cosa si sviluppa fino al 1907, quando c'è la crisi negli Stati Uniti, quindi c'è un decadere e ci sono leggi molto più severe per l'entrata negli Stati Uniti. En passant, gli ungheresi vengono lodati. Sembra che papiri e altre cianfrusaglie legate all'immigrazione siano molto più a posto in relazione ai partenti da Fiume che non dagli altri porti. Quindi la commissione Canica, mi pare si chiamasse, elogia: bravi ungheresi, avete fatto bene. La cosa va avanti ovviamente fino alla prima guerra mondiale e lì finisce per le ragioni che ben sappiamo. Allora, Ossolinac. Ossolinac si gode il suo trionfo? No, Ossolinac non si gode il suo trionfo, perché nel, come dicevo, il primo giro di prova è del 1903. Ossolinac muore nel 1904 e ha problemi nervosi, muore suicida a soli 55 anni. Quindi il discorso di Ossolinac finisce lì, tutte le fatiche che aveva fatto si concludono nel 1904. E vi dirò che Ossolinac, famiglia Ossolinac, ha una grande tomba nel cimitero di Fiume, sta lì un po' trascurata, fa un po' di tristezza vederla. E come finisce la cosa? Finisce molto bene, come dice, io cercherò di parafrasare Tinder, quando dice la cosa va avanti appunto fino al 1914, quando sì, ci sono grandi speranze, ma ahimè, tutto è cambiato, perché quelli che dovevano costituire il nervo dell'emigrazione, ossia i giovani dell'Europa, a quell'epoca sono in trincea e vestono la divisa. Ecco, grazie.
Grazie tante, dottor Simonovic. Adesso ho la possibilità di chiedere, di dire qualcosa. Invito il pubblico. Prego, Presidente Guarnieri.
Premesso che intanto ringrazio e condivido pienamente quanto affermato dalla Presidente Marot sulla nostra collaborazione passata, presente, mi auguro futura, grazie. Volevo un pochino manifestare un dissenso, un amico, un cortese dissenso sul sapone, che non c'entra niente con la conferenza, essendo io medico.
Così mi ha detto l'uso, un infettologo di notizia.
L'uso certamente sarebbe pericoloso, passare del sapone che ha in superficie dei germi passando su una ferita aperta, mentre invece il lavaggio con l'acqua corrente ripetuto delle mani secondo delle norme abbastanza, diciamo, complesse, ha un effetto detersivo che riduce la carica batterica e quindi perlomeno per i virus, per l'influenza, cioè, è opportuno in periodi di epidemie influenzali, impiegare frequentemente il lavaggio delle mani, anche è raccomandato dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. E nella, per esempio, si è ricordato che in Cina, dove è stato reso obbligatorio l'impiego del lavaggio delle mani nelle scuole, le malattie infettive si sono riuscite, guardavo un momento fa mentre parlava l'amico Gerro, e si sono ridotti del 53%, quindi meglio di niente. Se si dispone di prodotti che contengono anche iodio, allora veramente si può arrivare alla sterilità delle mani, e le mani piegate sulle ferite aperte, eccetera. Se non si dispone di altro, e neanche si deve eccedere nell'uso di disinfettanti, perché può essere anche controindicato un eccesso, un impiego maniacale pluricotidiano di disinfettanti delle mani, e va usato ancora il vecchio buon sapone prima dei pasti, prima di avere, perché con i contatti umani si ha la trasmissione del virus non solo con le goccioline, ma proprio anche con lo stringersi la mano. Io ho detto per scherzo,
quel mio amico che poi era un primario di malattie infettive parlava di sapone liquido, cioè lui ce l'aveva con sapone, sapone.
No, io parlavo della sapone.
La saponetta che. No, sapone liquido è altre cose. Lui parlava della saponetta come ricettacolo.
Però quando è venuta la Chiesa Cattolica lo scambio di saluto con le mani, io ho pensato che molti anziani con questo scambio finivano direttamente in paradiso dopo, per prendendosi l'influenza.
Qualcuno pensava che
si lavava con le mani prima di mangiare.
Qualcuno pensava che il saluto fascista fosse
più igienico, effettivamente, almeno per quello. Invece volevo fare una considerazione sulla bellissima presentazione, tutte e due bellissime, ma quella adesso del professor Guerra. Mi è venuto in mente che nella estrema parte opposta del mondo, cioè in Giappone, avvenne un fenomeno un po' simile a quello della trasformazione delle classi dirigenti e addirittura del vecchio anziano regime, perché quando furono obbligati, come tu ben sai, ad aprire le frontiere del Giappone dagli americani, in pratica la classe dirigente imperiale, che era ancora feudale, con lo shogunato, eccetera, si riciclò e divennero tutti grandi capitani di industria che portarono all'esplosione della moderna industria giapponese, che poi ha invaso il mondo e che ha fatto la seconda guerra mondiale. Mi avvenne proprio, se ben capisco, non sono storico, un fenomeno analogo agli antipodi del mondo, quindi deve essere insito nelle cose, quindi non legato specificamente.
Questa è una fase di transizione,
è una fase che
se invece rifanno le prendo, in Giappone le case di gente.
In Giappone le case di tradizionali riescono a guidare la trasformazione, in Cina invece no, e vengono spazzate via. Quindi poi ci sono le risposte locali a quella che è una grande ondata di trasformazione che attraversa tutto il mondo.
Grazie.
Bene, grazie. Prego.
Sì, una sola domanda. Se, una cosa velocissima, sì. Se fra gli scritti minori di William. C'è l'articolo sul trattato di Osimo?
No, questo non.
No, io ce l'ho.
Faremo un'altra
discussione. Allora, tutto qua.
Bene, altri che vogliono prendere la parola? Questo non è il caso. Allora possiamo chiudere questo nostro incontro ringraziando di nuovo molto i relatori, il professor Chero che ha curato questi libri e il professor Pupo che ci ha fatto questa bella sintesi, e ringrazio a tutti di essere venuti, ringrazio soprattutto la delegazione fumana.
Grazie.
E alla prossima volta.
Sì, alla prossima volta.
Bene. Grazie e
grazie.
Buona giornata.
Grazie. Grazie.
Per ordinare i libri, a a chi si ordinano? Guarda,
guarda, guarda. No, guarda.
Ah, ecco, grazie.